seeker. Bentornati radioascoltatori a Seeking Seekers, il vostro programma sulla ricerca preferito. Allora, siamo tornati qui e anche oggi parleremo di nuovo di ricerca, cambiando argomento rispetto all'ultima volta che abbiamo parlato con col team di Squadre Corse. Ricordiamo un attimino i nostri contatti. Allora, abbiamo la nostra mail seekingseekersoq@gmail.com e poi potete comunque ascoltarci sul sito di ondequadre.it. Allora, insieme a noi quest'oggi abbiamo un ospite, questa volta un pochino diverso dagli scorsi ospiti che abbiamo avuto. Abbiamo con noi un professore, il professor Giovanni Malnati.
Salve a tutti, buona serata.
E con noi oggi ci parlerà un pochino di che lavoro svolge qua al Politecnico e anche per quanto riguarda la ricerca di cosa si occupa. Ma andiamo con calma e partiamo con il primo brano degli Average White Band, Pick Up the Pieces.
Bene, qui in studio siamo anche io, Federico e Federico e Simone.
Ciao a tutti.
E ovviamente Roberto in regia. Ma iniziamo a conoscere meglio il nostro ospite di oggi. Bene, professore, lei ci ha detto che qui al Politecnico svolge sia attività di insegnamento che di ricerca, quindi intanto magari ci spieghi una parte delle sue attività.
Va bene. Allora, io al Poli ho un po' di corsi, di alcuni di questi sono titolare, di altri sono invece in modo supporto. Sulla parte dei corsi di cui sono titolare, uno riguarda la programmazione di dispositivi mobili, si chiama Mobile Application Development. Un secondo è più concentrato sulle tecnologie di rete e si intitola Applicazioni Internet. E il terzo, che è riservato agli ingegneri del cinema e dei mezzi di comunicazione, si chiama Digital Interaction Design. E mira un po' a guardare i dettagli del punto di contatto delle persone con l'ambiente che li circonda per poter fruire di esperienze digitali innovative con le quali interagire e ottenere servizi.
Quindi diciamo abbastanza interessante anche questo aspetto dell'interazione dell'ambiente con dell'ambiente reale con quello virtuale, che quindi abbiamo visto dovrebbe essere applicata in questo caso al corso di studi di ingegneria del cinema, ma a quanto pare può avere varie implicazioni, quindi è forse anche quella tecnologia che possiamo trovare in ambienti museali magari, quindi...
Assolutamente sì. Certamente qui si apre tutto il filone dell'ambient intelligence, ovvero della capacità che gli ambienti hanno attraverso l'utilizzo di sensori e di algoritmi più o meno sofisticati di cercare di capire chi sono le persone che sono presenti al loro interno, che interessi e che scopi ha la loro presenza, e di conseguenza offrire nel modo più semplice possibile dei contenuti o dei servizi che rendano la vita più adeguata. Il caso museale è certamente estremamente chiaro e adeguato. Le persone entrano nei musei per i motivi più svariati e spesso possono essere frastornate dalla quantità di contenuti che in ambienti ricchi come l'Italia sono in grado di offrire loro. Di qui la capacità che un ambiente può avere attraverso le installazioni fisse, attraverso dei dispositivi mobili portati dalla persona, attraverso l'interazione dei due, di poter selezionare tra tutti i contenuti che sono disponibili quelli che sono a misura della persona, guardando sia quelli che sono i bisogni del momento, come possono essere dedotti dall'atteggiamento, dalla velocità con cui ci si muove da un ambiente all'altro, dal focus di interesse dove calca lo sguardo in ogni dato istante, ma anche sulla base della storia passata, potendo capire quindi che tipo di formazione ha e adattando il discorso di conseguenza.
Sì, a tal proposito avevo visto proprio un esperimento, una sorta di robot il quale era capace di percepire diciamo il comportamento dei visitatori, quindi appunto stiamo parlando sempre dell'ambiente museale, e di conseguenza di reagire ed agire proprio in corrispondenza con i gusti e i comportamenti del visitatore, insomma. E quindi argomenti interessanti di cui ci occuperemo dopo il prossimo brano che lanciamo adesso qui in compagnia del professore. Sono i Totally Enormous Extinct Dinosaurs con Moon Hits the Mirror Ball.
Allora, il discorso del robottino è certamente molto centrato e interessante, perché certo, si può applicare nel settore museale, ma si può applicare anche in molti altri ambiti di vita quotidiana. Ad esempio, una delle cose a cui stiamo lavorando in questo momento è un piccolo robot di servizio capace di seguire le persone. L'obiettivo è quello di avere un aiutante che ti sta qualche passo indietro, al quale puoi far trasportare dei carichi pesanti e mediante il quale sei in grado di avere un ausilio in tutte quelle situazioni in cui ti senti particolarmente inadeguato. Pensiamo ad esempio al caso delle persone anziane o disabili che hanno necessità di una qualche forma di assistenza, ma anche chi magari ancora perfettamente dotato deve operare in un ambiente complesso come potrebbe essere uno spazio di guerra oppure uno spazio in quale esiste una qualche forma di rischio associato. Fare robot da questo punto di vista è certamente un po' diverso dai robot industriali, ma apre degli spazi nella società molto rilevanti che portano a una democratizzazione dell'accesso alle infrastrutture e la possibilità di ottenere dei servizi anche per le persone insomma meno abbienti o meno in grado di poter gestire certe situazioni.
Sì, quindi appunto interessante vedere come la tecnologia in questo caso non si ferma solo all'industrializzazione, quindi non agisce solo in maniera indiretta con i bisogni dell'uomo, ma ha proprio una interazione vera e propria, quasi una comunicazione con l'individuo, che appunto è un ambiente di ricerca molto interessante e che a quanto pare coinvolge vari settori, tra l'altro dello studio, che può essere umanistico e tecnico ingegneristico. Mi parlava ad esempio poc'anzi di questo esempio appunto di uno studio associato quindi tra facoltà diverse.
Sì, è quello che succede ad esempio con gli studenti di ingegneria informatica al corso di Mobile Application Programming. Questo corso ormai da 3 anni viene svolto insieme al corso di studi di psicologia, grazie alla cooperazione di un certo numero di docenti di quella facoltà, e l'obiettivo è quello di insegnare agli ingegneri come le tecniche di human-centered design debbano essere fondamentali per guidare la loro azione e contemporaneamente agli psicologi far loro un po' più presente la complessità della gestione dello sviluppo e della realizzazione di applicazioni concrete che porta a calare quello che è il loro sapere generale nella concretezza del sapere agito, cioè del trasformare delle idee in una cosa che funziona, portandoli purtroppo a toccare con mano a volte che un conto è dire e un conto è fare, ma questo va bene, no? E credo che sia arricchente per entrambi.
Certo, soprattutto che questo tema dell'interdisciplinarità appunto delle materie che trattiamo è molto importante, soprattutto a questo livello del nostro percorso accademico sono sicuramente importanti e formative queste esperienze. Sentiamo il prossimo pezzo di Chinese Man, I've Got That Tune.
Thank you. is playing for the league.
Ed eccoci tornati qui con il nostro professore. Allora, stavamo parlando di connubio tra le materie tecnologiche e le materie invece più prettamente umanistiche, e appunto per il robottino stavamo parlando di psicologia mischiato appunto alla tecnologia. E però a proposito di questo connubio, qua al Politecnico abbiamo una facoltà che è, diciamo, il leader di questo connubio, di queste materie umanistiche con materie tecnologiche, che è ingegneria del cinema
e dei mezzi di comunicazione
giustamente. E quindi, non so, lei insegna appunto in alcuni corsi in questa facoltà, se ce ne vuole parlare un pochino.
Sì, allora, nella specialistica ho il corso di Digital Interaction Design, invece nella laurea triennale coopero col professor Bottino nell'ambito del corso di computer grafica, dove peraltro mi occupo di più della parte di interfacce utente e di creazione, quindi di parte più di programmazione vera e propria. Ma certamente ingegneria del cinema è una sintesi molto ben riuscita di un sapere di cui la società ha bisogno, assolutamente. I media pervadono, i media digitali hanno rivoluzionato completamente il nostro modo di percepire la realtà attorno, e c'è un largo spazio per dei professionisti che siano capaci non solo di trasmettere dei messaggi, ma di tradurre in sistemi funzionanti una quantità di informazioni opportune che possono cambiare il modo con cui le persone vivono, e questo è certamente interessante.
Sì, no, infatti, poi tra l'altro io faccio ingegneria del cinema, come già avevo detto qualche puntata fa, e effettivamente sì, mi ritrovo proprio in questo discorso, ma poi trovo anche che sia un qualcosa di innovativo qua in Italia, perché ne abbiamo che due corsi qua in Italia, uno a Torino che è ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione, e un altro invece svolto a Milano che è molto simile, prende un altro nome, ma comunque, cioè, è abbastanza innovativo come corso. E
sì, una cosa anche appunto che di cui parlavamo poco fa è che non è da sottovalutare che si tratta sì di ingegneria del cinema, ma c'è quella parte dei mezzi di comunicazione, e in questo caso troviamo proprio la distinzione tra l'aspetto che potrebbe essere semplicemente quello più umanistico dell'università, delle scienze, della comunicazione, con quello che è quello dell'ingegneria. Quindi la sintesi di queste due di questi due modi di agire, di pensare, che possono confluire in esperienze particolari, come quella di cui stavamo parlando poco fa, quella di un documentario.
Sì, siamo allo studio un documentario interattivo che sarà accompagnato da un'app. Questo documentario racconta un po' le vicende dei migranti dal sud del Sahel fino ad arrivare in Sicilia ed è sincronizzato con questa app che permette agli spettatori di vedere da punti di vista diversi che cosa sta succedendo in scena, ma anche di acquisire una serie di metadati. Gli attori che sono chiamati a recitare all'interno di questo documentario, che in parte attinge da notizie vere, in parte ricostruisce, sono dotati di dispositivi indossabili come dei singoli orologini piuttosto che delle fasce toraciche eccetera, che rilevano i loro parametri vitali e che questi parametri vengono poi riportati sull'app, e quindi è possibile vedere il grado di stress emotivo, ma anche semplicemente lo stress termico legato all'attraversamento del deserto, piuttosto che quale sia la posizione reale in cui una certa scena è stata girata.
Bellissima questa tipologia di interazione, nel senso che dai film in 3D, in questo caso la quarta dimensione, sembra appunto essere proprio quella dell'individuo che interagisce quasi in maniera diretta e scientificamente riportata poi con dei dati rispetto appunto al film, rispetto all'attività svolta.
Beh, è anche sicuramente un esempio davvero lampante del connubio appunto tra la tecnologia e invece un tema sociale e umanitario come la vicenda dei migranti. Quindi sicuramente quello che dicevamo poco fa, anche del fatto che ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione riesce a creare un punto di comunicazione appunto tra più elementi disciplinari. Ma continuiamo a parlarne dopo aver sentito Mos Def con Habitat. They do the best the household, they can. An environment offering security and happiness. A valued place, the native habitat. A place where something is discovered, founded, developed, or promoted. A source, a headquarters, a home base. All relating to a team's place of origin. On or into the point from which something is directed to the center or the heart.
Street around some real wild brothers with more than one name and more than one baby mother. More than one team, been on more than one run. Got more than one enemy and more than one gun. One what now? Pulling this left to want is more. Why them cats who's less privileged is just more raw. Less space cause their project laced with more floors. Less sleep cause the nights ain't peace, is more war. The cannons roar like thirsty rainy season thunderclaps. On the block where your old pop play the number at. To the spot with the red top, means it's huddled at. To the crib where the little kids spend their summer trap with the jungle. Lions and tigers, leopards and cheetahs. For gazelles, you get chased like a zebra. They blaze Shiba Shiba and dominate the weaker on the street. Hungry bellies only love what they eat. And it's hard to compete when they smiling with your heart and their teeth. And the odds are stacked high beyond and beneath. Son, I've been plenty places in my life and time. And regardless where home is, son, home is mine.
We all got to have some place that we come from. This place where we come from is called home. Some people do live
Miami,
and all my people that live
California,
and other people got to live
London,
and everybody got to live in the whole big world. Together, just you and me. When I think of home, my remembrance of my beginning, laundromat helping Marduk fold the bed linen.
chilling from my building with my brother and them. Spending nights in Bushwick with my cousins and them. Wild style and Beach Street, federal relief slowly melting in the morning grits we used to eat. Right. Sticking to your teeth, and teeth is hard to keep with every flavor. Now or later, only a dime a piece. Old timers on the bench playing cards and things. Telling tears about they used to be involved in things. Start the drinking, talking loud, cussing up and showing out. Get the phone, call the cops, pick them up, move them out. And it's all too common to start wildin'. I'm a pirate on the island, seeking treasure known as silence, and it's hard to find. Block parties and dark lobbies, funeral homes packed with only dark bodies. I can't sleep, Molly stirred up like Walt Marley. Molly Mall played the symphony, memory recalls. So I've been to many places in my space and time, and whatever my home is, son, home is mine.
We all got to have some place that we come from. This place that we come from is called home.
Bene, eccoci. Mentre voi ascoltavate Mos Def, noi nello studio parlavamo con il professore che ci spiegava un po' anche quelli che sono i suoi progetti nell'ambito della ricerca. Sono venute fuori anche cose carine, simpatiche, come profili Facebook di personaggi storici, o meglio, la storia spiegata anche tramite appunto l'utilizzo della comunicazione dei social network. E adesso appunto il professore cercherà di rispiegarci quello che a noi ha già detto.
Va bene, uno degli aspetti che sul piano della ricerca mi ha sempre stimolato tantissimo è quello legato a capire come le tecnologie influiscono sul nostro modo di imparare, sul nostro modo di insegnare. In un momento di trasformazione così profonda come quello che stiamo attraversando, in cui uno smartphone è nelle mani di tutti e questo ha abbattuto le distanze tra il soggetto e la collettività che gli sta intorno, non si può non pensare che anche la scuola debba in qualche modo rivedere, ripensare i propri paradigmi per incorporare e spiegare e dare un po' di visione critica su quello che sono le potenzialità di questi nuovi sistemi. Allora, stimolati un po' da quest'idea, siamo partiti e abbiamo realizzato un portale chiamato Mescola, mescola.it, S-C-H-O-L-A, con l'idea di fornire uno strumento utile per le, diciamo, gli studenti più giovani, quelli delle scuole medie o del biennio delle superiori, all'interno del quale confrontarsi con le possibilità che la comunicazione digitale offre. Questa piattaforma fondamentalmente consente di creare degli ambienti protetti basati sulle stesse regole dei social network, per cui esistono persone che hanno un profilo pubblico per quello che è il loro pubblico, cioè la classe, e possono impersonare se stessi oppure qualcun altro. Tipicamente noi proponiamo di impersonare qualcun altro e di raccontare delle storie. Possono essere storie prese dalla storia con l'S maiuscola, per cui possiamo avere Napoleone, Giulio Cesare, ma possono anche essere presi dai romanzi narrativa o completamente creati ad hoc. Ad esempio ci sono due terze medie di Torino che hanno usato questo sistema per diversi mesi e si sono ispirati a un libro geniale scritto da una coppia di autori torinesi. Il libro si intitola Berlin e racconta delle vicende un po' fantastiche ambientate negli anni 70 nella città di Berlino, quando apparentemente un virus strano ha ucciso tutti gli adulti, lasciando i ragazzi a doversela vedere da soli. Ecco, questi studenti della scuola media hanno usato la piattaforma Mescola per raccontare la storia di Berlin dai profili dei tanti personaggi, dei tanti ragazzi che sono coinvolti, ognuno scrivendo post di qualche tipo, aggiungendo commenti, mettendo fotografie, taggando i propri amici, piuttosto che indicando il luogo in cui una certa interazione si è svolta. E nel fare questo hanno rivisitato la storia, hanno scritto un epilogo e un prologo, e sono diventati un po' coautori degli autori del libro, ma al tempo stesso hanno fatto esercizio, guidati dai loro insegnanti, di quelle che sono le modalità espressive dei media digitali. Hanno capito che se in un tema aveva senso scriverci certe cose, in un post bisognava scriverne delle altre, o perlomeno in un altro modo. E questo è stato estremamente utile e valido per poter triggerare, poter far scattare in loro anche un po' di riflessioni di più lungo termine su dove vanno a finire le cose che scriviamo. Posso permettermi di mettere un profilo qualunque, oppure è il caso che ci pensi visto che non so chi lo leggerà, e tante altre.
Sì, infatti questa è proprio una bella cosa, perché ultimamente poi soprattutto i ragazzini hanno già a disposizione smartphone, computer, quindi hanno a che fare con i social network, e questo è anche una buona opportunità per insomma
essere
educarli,
consapevoli,
esatto,
dell'uso.
Esattamente.
Sì, è anche molto bello come nuova modalità di apprendimento, per cui ovviamente con l'individuo che cambia e la società che si evolve, ugualmente anche le modalità scolastiche, quindi didattiche, devono essere aggiornate per essere anche più appetibili, più, come dire, ruggenti, ecco.
Perfetto, ok, allora prima di proseguire lanciamo il prossimo brano, abbiamo i Mumford & Sons con Liar.
I know that things are broken, and though there's too many words left unsaid, you say you have spoken. Like the coward I am, I hang my head. You lie careless, your head on my chest, and don't even look at me, looking my best. And all these things I can't describe, I'd rather I didn't try. But please don't cry, you liar. Oh, please don't cry. Ask me to resist. Your hands cold as they find my neck. Oh, this love that I've found, I detest.
Bene, ben ritrovati qui su Seeking Seekers. Vi riaggiorniamo con i nostri contatti. Se volete scriverci, chiederci informazioni, potete farlo alla mail seekingseekersoq@gmail.com, trovarci sulla nostra pagina Facebook Seeking Seekers oppure sul sito di ondequadre.polito.it. Siamo qui quindi in compagnia del professore, il quale ci stava illustrando un poco quali sono le metodologie, le nuove tecniche di interazione umana con le nuove frontiere della tecnologia, piuttosto che dell'informatica, piuttosto che della robotica. E dunque avevamo parlato poco fa di come sia possibile interagire personalmente all'interno ad esempio di un museo, o di come farlo solo guardando ad esempio un filmato, un documentario, quindi degli approcci abbastanza diversi l'uno dall'altro. Uno che non abbiamo ancora analizzato, che però ci sembra interessante a me personalmente in quanto rientra nel mio campo di studio, è quello dell'architettura, ossia come l'informatica, la tecnologia in questo senso, può coadiuvare l'architettura nel suo settore specifico.
Ah, questo lascia spazio a tantissime applicazioni. Oggigiorno la disponibilità di sensori a basso costo, magari anche un po' imprecisi, ma costano così poco da poterne mettere grandi quantità, non solo uno per stanza, ma addirittura molti sensori per stanza di grandezze diverse, ci dà la possibilità di strumentare completamente un edificio, raccogliendone una quantità preziosissima di dati relativi al consumo energetico, dati relativi alla presenza delle persone, dati relativi al fabbisogno che esiste all'interno dell'edificio di adeguare, diciamo, il microclima alle persone. E questi dati possono essere spesi per poter fare degli interventi mirati, come ad esempio una climatizzazione puntuale, oppure la possibilità di predire quello che sarà l'occupazione di una stanza alla luce dei pattern di consumo precedenti, e di conseguenza anticipare già il bisogno logistico di pulizia che ci starà a seguire. Allora, queste tipiche applicazioni, che vedono una presenza diffusa di elettronica nel pavimento, nel soffitto, nei muri, rende le cose estremamente potenti. Ad esempio, un caso che mi viene in questo momento in mente è l'uso del cemento semitrasparente. È un'applicazione molto semplice, in realtà, di un'idea simpatica. Quando viene gettato il cemento per fare una parete, è possibile incorporare al suo interno una certa quantità di fibre ottiche che lo attraversano da parte a parte. Se questa matassa di fibre ottiche è sufficientemente densa, quello che succede è che le pareti diventano sì di cemento, ma lasciano intravedere la luce dall'altra parte, e questo permette di avere sia da un lato stanze luminose, sia dall'altro di poter collegare all'interno del cemento per esempio delle sorgenti di luce come dei LED, che creano una illuminazione diffusa assolutamente casuale apparentemente, ma gradevole da vedersi, che cambia l'atmosfera il mood delle persone che si trovano all'interno dell'ambiente. E questo cambiamento può essere reso programmato facendo in modo di raccogliere ad esempio dei device mobili delle persone ulteriori dati, così che quando uno entra ed è magari un po' agitato, ecco, trova un'atmosfera calda e rilassante nel quale stare.
Ed è bellissimo pensare che queste applicazioni possano essere inserite in contesti quantomeno tradizionali, per cui inizialmente io credevo che fossero applicabili esclusivamente in tecnologia a secco, quindi in cui il cemento, il calcestruzzo non interagiscono. Invece in questo caso proprio vediamo come c'è un contatto diretto, una fusione vera e propria di antico, in qualche senso moderno. È molto molto interessante da capire. Piuttosto, lei ci diceva poc'anzi, i costi in realtà non sono così strabordevoli, però quanto questo poi sia coniugabile con tutte le esigenze, ecco, è un discorso abbastanza interessante da approfondire. Continuiamo piuttosto e ci riaggiorniamo dopo il prossimo brano. Siamo con i Nightmares on Wax, Now is the Time. We'll be right back.
are steady, so now is the time. You better get ready, cool and deadly. You better rock steady, so now is the time. You better get ready, cool and deadly. You better rock steady, so now is the time. You better get ready, cool and deadly. Do the rock steady, cause now is the time.
Bene, eccoci. Parliamo adesso di un tema che riguarda strettamente il nostro Ateneo, in quanto ricordiamo abbiamo anche l'I3P, l'incubatore, dove abbiamo numerose start-up, e sicuramente un tema che a noi studenti ci tocca particolarmente, in quanto più volte siamo stati stimolati anche al fatto di costruirci il nostro futuro, poi per tutti i problemi, diciamo, di occupazione di cui si parla tanto. E quindi appunto chiediamo a lei di parlarci un po' delle start-up.
E questo è un tema sicuramente estremamente interessante e del momento. Va detto subito che le start-up sono una potenziale risorsa grandissima per la nostra società, e in un contesto come quello del Poli, dove c'è una grande quantità di soggetti veramente bravi tra gli studenti, con capacità creative grandiose, e forse a volte anche tra i docenti, quello sicuramente è un posto dove le start-up potrebbero avere un grande spazio. Però bisogna sgombrare il campo da alcune cose. Purtroppo fare una start-up è un'impresa impegnativa, tanto impegnativa. E prima di prendere la gente e dire correte, fondate le vostre società, forse bisognerebbe preoccuparsi di aiutare tutti quanti a prendere un po' di più le misure con la società che ci circonda. Perché una startup ha bisogno di idee creative, ma ha bisogno anche di soldi. E spesso e volentieri ai giovani si dice partite, andate,
Sì, no. Infatti c'è molto questo ideale un pochino delle startup ultimamente, ma diciamo tra virgolette un po' di moda, le persone pensano di partire convinte, che però è molto difficile invece.
Difficile non lo so, è questione che le aziende per poter funzionare e crescere hanno bisogno di soldi, e se esistono contesti come quelli della Silicon Valley dove quei soldi qualcuno è disposto a metterli in modo copioso e sufficiente, in Italia le cose non sono sempre così, e quindi spesso e volentieri i giovani partono armati di ottime speranze ma un po' meno di strumenti concreti. Va anche detto che poi se uno vuol fare l'imprenditore deve farlo a 360 gradi, per cui non ci si può accontentare di aver avuto un pezzo di idea. Quell'idea lì bisogna coniugarla in tutto e per tutto, dalla sua capacità di essere comunicata e di giungere ai potenziali destinatari che dovranno poi comprare il prodotto, a tutti quelli che devono essere coinvolti per la realizzazione, ai tanti soggetti paralleli che sono in qualche modo nell'ecosistema di una startup che si crea. Ora, questa capacità di fare sistema deve essere nutrita e raccontata opportunamente agli studenti, i quali devono rendersi conto che devono metterci tutti se stessi e devono essere anche capaci di interagire con tutto il resto del mondo, con la complessità che questo purtroppo richiede. Allora a me spiace a volte un po' notare come troppo facilmente le persone vengano lanciate senza dare loro troppi paracaduti. Con questo in realtà però voglio non abbattere l'idea,
le speranze
ma semplicemente aiutare le persone a essere più consapevoli dei rischi e delle difficoltà a cui vanno incontro. Allora, così come non tutti sono fatti per certi mestieri, se uno nasce stonato forse si potrà recuperare un po', ma sostanzialmente non andrà a fare il solista alla prima della scala, ecco, allora anche sulle startup bisogna esserci un po' tagliati, e non ci si è tagliati solo perché si è technology o non si è tagliati solo perché si è manager, ma perché si è tutte queste cose insieme, molto di più di quello che succede in una ditta già grossa dove la strutturazione del sapere e dei ruoli permette a ciascuno di avere delle parti. In una startup tutti devono essere un po' tutto, altrimenti le cose non vanno.
E a tal proposito mi chiedo, ma all'interno del Politecnico, oltre a questa voglia di quasi di dare false, più o meno false speranze, c'è anche la maniera di creare interazione all'interno dei componenti di una stessa facoltà, e quindi creando lavori di gruppo che siano interni alle stesse discipline, non solo nei team studenteschi, quindi extracurricolari?
In parte c'è, questo parte dalla volontà dei docenti di mettersi un po' in discussione e accettare di fare delle cose con i propri colleghi, però va anche detto che i team interdisciplinari hanno bisogno poi di finanziamenti. Perché? Perché non si può fare qualcosa che vada oltre l'esercizio sul quaderno se non tirando fuori dei circuiti piuttosto che degli aggeggi che possono essere presi, smontati, rimontati, anche distrutti da della gente che ha bisogno di capire come stanno funzionando. E da questo punto di vista chiaramente le cose sono molto più impegnative, anche perché è veramente oneroso supportare questo tipo di ricerca per un numero grande di persone, mentre chiaramente è molto più facile farlo in modo molto mirato nel contesto di alcuni soggetti che hanno deciso di investire nella propria vita su un certo ambito.
Certo, sicuramente ci viene in mente i nostri ospiti della scorsa puntata della squadra corse, che svolgono questa attività che è coordinata da studenti a 360 gradi, sia dall'ottenimento di fondi che dall'aspetto manageriale al di là di quello tecnologico. Quindi comunque abbiamo anche noi studenti delle possibilità per formare questo aspetto della nostra vita.
Sì, esatto, solo che appunto è strettamente non propriamente all'interno dell'ambiente didattico, in quanto comunque si tratta di esperienze autonome, extracurricolari, quando ad esempio come esperienza di lavoro di gruppo posso portare l'esempio appunto della facoltà di architettura, che stimola all'interazione tra vari componenti, a volte scelti più o meno a caso, anche per trovarsi in situazioni lavorative vere e proprie, e quindi per creare una consapevolezza reale di quello che poi l'ambiente esterno, e quindi non si tratta solo di decisioni personali, ma insomma ci si trova un poco a fare i conti con il prossimo. Andiamo comunque avanti e saluteremo fra poco il professore. Prima ci ascoltiamo questo brano, che è di Chet Faker, Gold. Ed eccoci tornati su Seeking Seekers in compagnia del professor Giovanni Malnati, che oggi ci ha fatto una interessantissima carrellata su tutte quelle applicazioni e implicazioni della tecnologia all'interno dei campi più svariati. partivamo infatti dal campo dei mezzi di comunicazione, ma comunque abbiamo visto che si può sfociare nelle applicazioni più disparate. Pensiamo appunto all'ambito architettonico, ma anche a quello dell'interazione anche scolastica o museale. Dunque, vi ricordiamo i nostri contatti ancora una volta. Ci trovate su su ondequadre.polito.it o alla mail seekingseekers@gmail.com oppure sulla nostra pagina Facebook Seeking Seekers, dove potrete poi ritrovare il nostro podcast e riascoltarci.
Stavolta anche il nostro professionalissimo Simone è crollato sui contatti.
Sempre
un tasto dolente.
Sì, di solito mi impegno abbastanza nel ricordarci la Gmail, però stavolta è andata così. Sarà stato la carrellata di informazioni che mi ha un po' distolto.
Spiazzante.
Esatto, dai. Però ecco, diciamo degli argomenti che in qualche maniera potremmo anche prossimamente riprendere, ecco, nelle
prendere
nostre puntate.
Spunto, assolutamente.
Sì, assolutamente sì.
Perché appunto abbiamo tutta una serie di spunti, ecco. Quindi ringraziamo il nostro professore Giovanni Malnati.
Grazie a voi tutti quanti della disponibilità e dell'ascolto.
È stato un piacere per noi e ci salutiamo a questo punto con un brano. E quindi io, Simone, vi saluto in compagnia di Valentina.
Ciao a tutti.
Di Federico.
Alla prossima.
E di Roberto in regia. Buona serata. E siamo con i Phoenix 1901.